Sì. Allora, buonasera. Volete sapere come va a finire? Ma vedremo un po'. Io partirei in queste conclusioni dall'espressione ansicht, sulla quale abbiamo tanto riflettuto, che in qualche modo, come dire, raccoglie tutto il percorso. Nel senso che abbiamo parlato del quadro, partendo appunto dalla geografia, abbiamo parlato della visione, ansicht vuol dire anche visione, della veduta, ma anche del punto di vista. Punto di vista nel senso dell'opinione, del farci un'idea. Quindi vedete, sin dall'inizio questo termine magico, diciamo così, compendia in sé due componenti essenziali, due componenti che poi sono un'unica componente oscillante, cioè la visione e la parola. Ed è uno dei punti fermi, diciamo così, del nostro percorso, cioè che là dove c'è visione c'è parola, là dove c'è parola c'è visione, ancorché spesso si dimentichi e si pensi che c'è la visione, senza accorgersi di aver detto visione. Oppure diciamo visione ma con gli occhi chiusi, che se non si fossero aperti mai non l'avremmo evidentemente, no? Quindi è una figura particolare del mondo, la visione, l'ansicht. E attenzione, anche qui abbiamo imparato queste cose passo passo, le ribadisco alla fine. Una visione del mondo significa che il mondo non è visibile, appunto perché è visto. Se non abbiamo capito questo, siamo ancora nel preambolo, diciamo così. È in quanto io vedo che sono una figura del mondo e quindi il mondo non ha figura, se non nella figura del mondo che io dico, che io guardo, eccetera, eccetera. E allora si potrebbe dire che la visione è la soglia del sapere umano, nella duplice accezione che abbiamo detto, che è il luogo di una scienza universale, di una scienza generale, radice di ogni sapere, occasione della terra. Anche questo è un aspetto che abbiamo variamente ricordato. Non c'è mai la visione, questo è nel detto, ma nella concretezza del vedere c'è questa visione, e questa visione è un'occasione di mondo, è una circumstanzia, è una Umwelt, come diciamo in fenomenologia. Una Umwelt che riguarda un corpo vivente, una lebendige Gegenwart, una presenza vivente. Tutte queste connessioni le dobbiamo tenere miracolosamente unite, no? Cioè una rimbalza sull'altra e non c'è mai requie in questo rimbalzo, perché come hai detto una, hai detto anche le altre. Quindi l'essere in situazione del corpo vivente che parla in quanto è parlato, che vede in quanto è visto, perché è nello spettacolo del mondo, abbiamo detto, Leonardo, è nello spettacolo del mondo, sente perché è sentito, eccetera, eccetera. Ecco, Leonardo diceva che il sapere dell'occhio è il più universale che ci sia, è il più umano che ci sia, ed è anche però questa affermazione di Leonardo oggetto di un qualche straniamento, cioè. Avete capito che è stato un po' strano fare quel passo indietro dopo aver fatto due passi avanti, cioè von Humboldt e poi l'informatica, tornare indietro a Leonardo. E ci siamo trovati con Leonardo in una via di mezzo, si potrebbe dire così, tra Platone e Cartesio, no? Tra Platone e Cartesio. E questo dice molte cose che oggi riprenderemo, che suoneranno oggi nella loro, come dire, se è così, ragionevolezza. C'è in Leonardo una ingegneria universale che è al tempo stesso una visione universale, che è al tempo stesso un quadro, proprio nel senso di pittura, scienza universale, come diceva lui, che è al tempo stesso, diciamo così, come vedremo oggi, un particolare tipo di atteggiamento del corpo. Lo dico subito, poi ci torneremo al momento giusto, il corpo che vola. Non abbiamo detto nulla quando abbiamo preso Leonardo di questo aspetto che è universalmente noto, no? Le indagini geniali, incredibili, straordinarie di Leonardo sul volo, sull'imitazione del volo degli uccelli. Di questo non abbiamo detto niente, ma oggi lo recupereremo parlando, diciamo così, di informatica. Ecco, il problema essenziale di McCree è, come sappiamo, promuovere, facile da dire, difficilissimo da fare, promuovere una formazione che giochi dentro questi elementi che ho qui sinteticamente ricordato, nella loro, come dire, sfuggevolezza, nella loro oscillazione, nella loro vibrazione, direbbe Florinda Cambria. Il fatto è che, è un punto sul quale abbiamo lavorato in particolare la volta scorsa, gli umani hanno colonizzato la Terra. La Terra è la colonia dell'uomo, stabilendo ovunque un habitat, ma attenzione, le indagini sull'habitat spesso e volentieri dimenticano una componente fondamentale, che l'habitat non esiste, che non c'è nessun habitat se non è in relazione, se non è un Welt, mondo circostante di una pratica di vita, di quella pratica di vita. Per esempio questa che stiamo esercitando qui ora è un modo nel quale la Umwelt, diciamo così, si determina, si precisa, si caratterizza, si colonizza, si umanizza. Possiamo dire tutte queste cose se ci intendiamo, ma sempre dobbiamo partire dalle pratiche di vita, da quel che concretamente stiamo facendo qui, dalla scrittura di mondo che noi esercitiamo qui, dalla scrittura della terra che è in azione, in atto qui. E come sapete, quest'anno, direi con un certo successo, possiamo essere, come dire, soddisfatti, l'abbiamo chiamato geografia. Geografia come scienza universale, come scienza generale. Che cosa intendevamo quando dicevamo scienza universale? L'abbiamo più volte cercato di precisare. Beh, sono quel tipo di saperi, di pratiche di vita appunto, di colonizzazione della terra, di scritture della terra, che in certe epoche diventano fondamentali e cioè diffuse universalmente, che non possono essere trascurate, perché caratterizzano quella epoca. Adesso noi ne facciamo qui un elenchino molto semplice, alla buona, diciamo così. Io mi sono segnato la caccia, certo. La caccia trasforma la terra, come ovvio, no? In quella forma umana che non è la semplice caccia dell'animale, ovviamente, perché è una caccia strumentale, eccetera, eccetera. L'allevamento, l'agricoltura, la ceramica, come si possono immaginare umanità se non attraverso queste epoche, chiamiamole così, la metallurgia, che hanno trasformato completamente l'uomo e la terra e la relazione tra l'umano e il terraqueo, diciamo così. Ecco, alla fine ce n'è però un'altra di scienza universale che è sempre più venuta in evidenza, soprattutto nella nostra sapienza occidentale, che è il discorso. L'epoca del discorso, oggi ne diremo ancora qualche cosa. Il discorso ha una caratteristica che, come dire, lo precisa, anche se lo raggiunge, questa caratteristica la raggiunge, non parte di lì. Il discorso, possiamo dire, parte dal mythos, dal racconto. Parte anche oggi dal racconto, parte da tutte le nostre mattine. Buongiorno, come stai? Hai dormito bene? Comincia così, con questo mythos, no? Ed è col racconto che comincia ognuno di noi quando viene al mondo, appunto, no? Gli si dice che, apprende che. Quindi il mythos non tace mai, è costantemente presente e tuttavia però, come dire, acquisisce un livello di grandissimo interesse, di grandissima portata quando il racconto diventa storia. Spero che sia chiaro a tutti noi perché abbiamo dedicato 2 anni fa, McCree, l'anno scorso, 2 anni fa, quest'anno la geografia, l'anno scorso, sì, ha ragione Florinda, alla storia. Perché la storia confluisce nella geografia e la geografia la recupera, diciamo così. Storia che è consapevolezza di essere il prodotto di una vicenda sterminata, diceva Vico, uno dei nostri grandi profeti, che frequenta, diciamo così, dall'interno e non dall'esterno. Ecco, questa è di nuovo una nozione sulla quale bisogna insistere. La storia non racconta qualche cosa che è fuori della storia. La storia è il prodotto di ciò che racconta. Qui di nuovo dobbiamo vedere l'ansicht, no? Cioè ciò che è dentro è anche fuori, ciò che è fuori è anche dentro. C'è una continua relazione tra questi due aspetti. Dall'interno noi frequentiamo quel discorso che lo dice, che lo oggettiva come esterno, così come accade con ogni discorso. E la prima figura che noi abbiamo esaminato quest'anno è quella figura straordinaria, che è la geografia di von Humboldt. La geografia, perché la geografia di von Humboldt è emblematica proprio perché ci presenta con un gesto solo, con un gesto unitario, con il suo quadro, appunto, una complessità di saperi che sfumano l'uno nell'altro, che sono uno la relazione con l'altro, perché sono, diciamo così, al tempo stesso umanistici, scientifici, tecnici, misurativi, illustrativi, fantastici, disegnativi, se si può dire così. La pagina di Humboldt nella sua rarità, nella sua eccezionalità, non c'è più stato niente di simile, ce l'hanno detto anche i nostri colleghi geografi, no, che sono venuti a parlare qui, ce l'ha detto Farinelli nell'ultimo incontro, come un von Humboldt nessuno più, no? Perché il von Humboldt è un momento di equilibrio miracoloso, è un momento dove tutto il passato confluisce in un transito, in una soglia, che poi sappiamo bene è una soglia non soltanto del sapere, è anche una soglia politico-sociale. È il passaggio all'illuminismo, è il passaggio alla rivoluzione francese, è il passaggio a tagliamo la testa al re e rendiamo sovrano il popolo. Cosa vuol dire oggi popolo? Non lo sappiamo più. Quindi siamo, come dire, alla conclusione di una grandissima arcata storico-temporale con la geografia di von Humboldt. E l'attuale geografia, diciamo così, vive fra, abbiamo visto, contraddizioni funzionali. Pretende di essere una scienza, allora perde tutto il rapporto con quello che chiamavamo storia, con la consapevolezza di questa antichità, di questa perennità, di questa origine che sta in illo tempore. Ma nello stesso tempo c'è una esigenza di chiarezza cartesiana, dicevo prima Leonardo, no? Leonardo che si rende conto del fatto che sino a che non uso le cifre, i numeri, l'esattezza non c'è, la scienza vera non c'è. È il primo a rendersene conto in quella forma. Allora riassumerei tutte queste considerazioni, se sin qui sono stato chiaro, diciamo in tre momenti. Naturalmente le generalizzazioni vanno sempre prese con prudenza e con buon senso. Sono appunto vedute, no? Sono raggi di luce che illuminano uno sfondo, alle quali credere sì sino a un certo punto. Diceva bene Nietzsche, sono come la pietra del ruscello su cui metto il piede per andare al di là, poi la pietra va sotto, si perde nella profondità dell'acqua. Allora dicevamo, siamo passati nella storia dell'umanità, per usare questi paroloni, e dall'uomo che parla, del vir vicendi peritus, avete presente? Questo è l'ideale classico, no? L'ideale della filosofia e della filologia classica, il vir dicendi peritus, cioè l'uomo buono perché è dicendi peritus, perché sa parlare, la sua eloquenza è quella che guida e governa la città, quindi vir dicendi peritus. Allora, usando così questa perifrasi, questa espressione in maniera libera, diciamo che il passo successivo, già tra gli antichi, ma sempre più nella nostra realtà di esseri moderni, il vir scribendi peritus, non solo l'uomo che sa parlare, ma l'uomo che sa scrivere. La grande, grandiosa, unica rivoluzione dell'alfabeto, che innesca tutta la scienza occidentale, tutta la filosofia occidentale. Non sto a insistere su queste cose, già molto sappiamo, ma quello che colpisce il terzo momento, che mi sono chiesto, come lo chiamiamo? Noi che siamo eredi del vir dicendi peritus, del vir scribendi peritus, che sappiamo ancora scrivere, non proprio tutti molto bene, sempre un po' meno, eh? Sempre un po' meno. Questo avrà un senso, no? Ma allora che cosa facciamo? Non parliamo? Sì, parliamo, sì, scriviamo. E mi è venuto in mente di dire così: noi siamo un corpo tracciante, siamo un vir tracciandi peritus, tracciante. Questo affare qua, che io non ho in grande simpatia, ma che è formidabile. Tracciando i peritos, noi non facciamo altro dalla mattina alla sera, signori, non facciamo altro dalla mattina alla sera. Anch'io, che dicevo, sono troppo vecchio per amarlo, ma sono ancora abbastanza vivente da doverlo usare per forza, no? Che cosa significa che il corpo parlante e scrivente è diventato un corpo tracciante? È chiaro che qui siamo di fronte ad una nuova iscrizione, a una nuova iscrizione del sapere. Che vedete, che allora comprendiamo tutte le difficoltà dei nostri colleghi geografi che sono venuti qui a testimoniare con grande generosità e con grande lucidità, devo dire, e con grande profitto per tutti noi. Noi siamo in una soglia dove l'esattezza è necessaria, il tracciare vuol dire puntualizzare, eh? È un puntualizzare cartesiano, no? Dove sono negli assi cartesiani. Ma questa puntualizzazione, propriamente, vedete, e qui sta la difficoltà per noi, non è scientifica, o meglio, cari amici, secondo loro è scientifica, perché hanno perso la storia, perché appunto quello che si diceva 3 secoli fa non interessa alla scienza, è tutto al più un corso di storiografia epistemologica, ma non è così, non è così. L'unità è ancora vivente, è vivente nella puntualizzazione, nella traccia. Laddove non è più né scientifica né umanistica. Una tragedia. Non è più né scientifica né umanistica, anche se per nostra sventura, io devo dire, ma anche fortuna, perché sennò saremmo disorientati in maniera totale, anche se sappiamo benissimo che non possiamo che essere scientifici, che essere umanisti. Qui in questa stanza penso ci sono in prevalenza umanisti che non hanno più nessun senso d'essere. Perché il parlare e il dire non è più il loro sapere gli sta sfuggendo tra le mani, va da un'altra parte. Ma questo è vero anche per lo scienziato, che è il più ostinato a non vederlo, no? È il più, come dire, catturato dal pregiudizio della verità assoluta, della verità oggettiva, dell'oggettività del mondo, guardato da fuori come se io non fossi una parte della sua storia, del suo spettacolo, eccetera. Questi discorsi a uno scienziato sono molto difficili da elaborare. È stato, come dire, attrezzato in tutt'altro modo. È stato, come dire, agguerrito su tutt'altro fronte. È un cartesiano puro ancora, no? E noi abbiamo questi colleghi, questi amici, queste persone meravigliose, questi saperi straordinari, perché come si potrebbe vivere senza i saperi della scienza? Che sono eccezionali nei risultati, ma che non sanno quello che fanno, per usare un'espressione molto famosa. Fanno cose meravigliose, ma non sanno quello che fanno. Non sanno di essere entrati nel corpo tracciante, che cosa vuol dire essere entrati nel corpo tracciante, che non è scientifico, non è umanistico, non è specialistico. Ma tutte le nostre formazioni sono specialistiche, tutte, anche là dove non ce l'aspetteremmo, anche là dove ti senti dire dai. dai responsabili del ministero, come è capitato a me e ad altri colleghi con i quali eravamo in concorso in una domanda al ministero, ci sentiamo dire, quando noi lamentavamo che la filosofia teoretica non fosse entrata nella formazione degli psicologi e nella formazione dei pedagogisti, ci siamo sentiti dire, mentre la filosofia morale misteriosamente sì, ci siamo sentiti dire, ma la filosofia teoretica è troppo specialistica. Eh sì, non so se si può ridere o si può piangere, ma la situazione è esattamente questa, no? Che laddove la questione è l'intero, l'olon, il sapere dell'universale che pone questione su se stesso e sui suoi stessi fondamenti e sul senso di verità delle sue proposizioni, laddove accade questo si dice no, ma questo è per pochi eletti, per pochi specialisti, è come studiare, che so io, l'antichità egiziana. Cose di questo genere. E l'università oggi è questo, capite? È questo. Noi qui siamo in un luogo ideale, ma ovviamente molto piccolo. Piccolo è la parola, microscopico, inesistente. Proprio perché ciò che esiste fuori è o specialistico, o come dire, dicevamo noi, umanistico o scientifico. Il che non significa affatto che l'uomo della puntualizzazione che stiamo diventando sia ostile, diciamo così, alle competenze. Ci fanno comodo le competenze, sono necessarie le competenze, ma le competenze si radicano, sono nello spettacolo del mondo, appunto, hanno una radice dallo spettacolo del mondo che ha una storia infinita. È di lì che vengono le competenze, ed è lì che in qualche modo le dobbiamo collocare, guardare, vedere. E ispirarci a Leonardo che aveva tentato qualcosa del genere. Io sono un ingegnere, ma sono anche un pittore, io sono un pittore, ma sono anche uno che cerca di volare verso il cielo. E tutte queste, come dire, eredità ancora ci abitano da vicino. Allora la sfida formativa attuale è quella sfida che ha, come sapete, abbiamo detto tante volte, ha il suo culmine nell'informatica. Nella preparazione STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Poi ci torneremo. E questo è il sapere sempre più diffuso, sempre più universale, sempre più profondamente esteso, sempre più, come dire, universale nel senso come la caccia, cioè come si fa oggi a non essere informatici? E il grande problema è che un personaggio come il sottoscritto che vi parla è tutto fuorché un informatico, non capisce niente di informatica. Capisce che cosa c'è in gioco con l'informatica, ma non sarebbe capace di fare niente. Quindi siamo in una situazione davvero difficile. Adesso non vorrei, come dire, riprendere, ma ve lo ricordo solo. Noi abbiamo lavorato tanto sull'informatica quest'anno. Il nostro percorso andava dalla geografia all'informatica come scienze universali, più l'eccezione dell'ingegneria di Leonardo. E per l'informatica, vi ricordo, abbiamo lavorato tanto con un libro preziosissimo, un grosso volume così, di Alessandro Aresu, che riguardava appunto la geopolitica dell'intelligenza artificiale. Oggi verremo dunque, diremo che cos'è, oggi è qui la geopolitica per quello che riusciamo a capire in questi nostri incontri. Libro straordinario pubblicato da Feltrinelli nel 25, non dico nulla di quel passaggio, ci siamo stati parecchio sopra. Ricordo solo un paio di cose. La prima è come lui vede la sostanza di questa rivoluzione dell'informatica. Che cosa vuole fare l'informatica? Lo dice in maniera molto precisa, la sostituzione di umani con le macchine. Con le macchine che però, ecco, questo non lo dice, lo diciamo noi qui. Sì, ma attenzione, è al tempo stesso una straordinaria novità e niente di nuovo. Niente di nuovo. Se non vedi quest'altro aspetto, non hai visto bene, cadi in una superstizione. Da sempre noi abbiamo a che fare con le macchine, se no non saremmo umani. Avremo modo di dire fra poco, di ricordare fra poco che a un certo punto abbiamo detto, per certe ragioni che non sto qui a ricordare, che i discorsi sono macchine. Anche la grammatica che sto usando, anche la semantica che sto usando, anche la sintassi che sto usando è una macchina come dire, geometrica, geografica, geolinguistica. Che quindi si può trasferire in una macchina perché è già una macchina. Perché tutta la cultura è una meravigliosa, straordinaria, grandiosa macchina. Un grandioso strumento dove l'uomo è uscito dalla terra. Vedremo cosa stavo dicendo. Se lo è posto di contro la terra, e appunto ha avuto un habitat. Perché l'habitat era in relazione, dicevamo prima, con le pratiche di vita, e le prime pratiche di vita dell'uomo sono appunto quelle connesse al verbum, al dire, al dicendi peritus, appunto, no? Quindi ha ragione di dire il nostro Arezzo che noi siamo caratterizzati da questo grande tentativo di mettere le macchine al posto dell'uomo, ma bisogna aggiungere che questa è l'ultima tappa, l'ultimo grandioso elemento di una trasformazione che è sempre stata in corso, che non è venuta mai meno, che è sempre stata quella che era per la umanizzazione della terra e per la umanizzazione dell'uomo. Se togli questo non hai l'uomo, ma detto banalmente hai l'animale. Vabbè, uno poi potrebbe chiederti cos'è l'animale, lo dice l'uomo. Certo, siamo sempre all'interno, no, di questi paradossi. Dice Arezzo, si tratta quindi di creare un robot, si dice oggi, io dicevo robot quando i francesi erano più importanti, un robot, diciamo così, in grado di imitare, abbiamo lavorato molto su questo, la macchina, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale imita, non crea assolutamente nulla, imita nei testi che ha mangiato o che gli hanno fatto mangiare. Recentemente ho appreso con mio stupore infinito che le più recenti, le più attuali intelligenze artificiali hanno mangiato, diciamo così, 30 milioni di libri, signori, 30 milioni di libri, ma ve lo concepite? 30 milioni di libri, in base ai quali l'imitazione è infinitamente possibile, quindi infinitamente aleatoria, quindi infinitamente pericolosa. Quindi può funzionare come non funzionare, però questo fa l'intelligenza artificiale. È una macchina in grado di imitare alcune attività umane, tra le quali ovviamente anzitutto il linguaggio, la stupefatta esperienza di parlare con una macchina, di chiederle: ma io chi sono? E lei risponde: per benino sa tutto, 30 milioni di libri, ne sa sicuramente più di me. Quindi imitare alcune funzioni umane, alcune espressioni umane, come sarebbe imitare il linguaggio, il dialogo, ma anche, meraviglia, il riconoscimento delle figure. Leonardo, questo Leonardo che salta fuori da tutte le parti. La macchina che riconosce il mio viso. Gli hotel cinesi dove per entrare nella stanza non hai bisogno della chiave, basta che fai vedere la faccia. Questo però serve anche alla polizia, che ti può prendere in ogni momento, che sa dove sei, no? Quindi l'interpretazione delle figure, l'imitazione delle musiche. Tu puoi dire: fammi una sinfonia di Beethoven, quale? La decima, e la fa. Imitando, niente di nuovo. No, niente, no, però imitando perfettamente, siamo al tempo stesso di fronte ad uno stupore infinito e una miseria infinita, no? E non è nient'altro che una macchina. E però che cosa non fa questa maledetta macchina, no? Ecco, per realizzare questi compiti, appunto, si sono addestrati nuovi tipi di operai, di operatori, di tecnici, che sono quelli della STEM, no? Della, appunto, formazione attraverso la matematica, attraverso l'ingegneria, attraverso appunto l'informatica, dove la specializzazione in cammino, dove nessuno di loro avrà più nessun bisogno del sapere umanistico, dove questi saperi non hanno bisogno di storia, hanno hanno la loro efficienza nell'imitazione immediata. Ma questo non è tutto, perché nel libro di Arezzo veniva fuori un'altra cosa importantissima, sulla quale abbiamo anche lavorato parecchio, la ripeto con le sue parole, si trattava anche di incanalare e di utilizzare nel lavoro della stemma, appunto, nel, questo miracolo di trasformare 30 milioni di libri in una serie di formule, di algoritmi. Io non so neanche immaginare come si fa, ma c'è gente che lo sa fare, evidentemente, no? E che lo fa in maniera efficientissima. Bene, diceva Arezzo, incanalare, utilizzare coloro per i quali non esiste passato e non esiste presente, ma solo l'avvenire, e cioè gli immigrati. E voi ricordate che il libro di Arezzo era questa cavalcata incredibile attraverso decine di vite emblematiche, paradigmatiche, ma soprattutto una che noi abbiamo seguito più da vicino, quella di Jensen, l'uomo dal giubbotto, che veniva da Taiwan, ma che aveva perso ogni rapporto con la sua patria, con la sua origine, con la sua lingua, che arrivato in America era finito in un brefotrofio sostanzialmente, perché nessuno non sapeva dove metterlo, non sapeva dove mettere, questi erano due figli, che poi si è dedicato alla grande attività di pulire i cessi della cittadina, nella quale diceva io sono il più bravo, poi è diventato un grande giocatore di ping pong e poi si è appassionato di informatica finalmente. E lì ha trovato la sua strada, perché? Perché contro il padre della madre, che gli diceva ma sei pazzo, cercati un lavoro serio, figlio mio. Lui aveva scommesso tutto sui giochi, sui videogiochi. Quando nessuno scommetteva sui videogiochi. Lui ha scommesso tutto sui videogiochi, è diventato l'uomo più ricco del mondo. O uno degli uomini più ricchi del mondo. Come?
Era il seguito di Trump nella missione in Cina.
E certo, sì, sì, era uno dei 14 quando erano miliardari, certamente. Ma Arezzo lo descrive meravigliosamente questo passaggio. Questa gente che ha perso tutto, che non è più niente, non è nessuno, non ha più una storia, non ha più una patria, direbbe Heidegger, no? Non ha più nemmeno una lingua, se non per un vago ricordo, che la cui musica è Lady Gaga. Eppure sono questi che hanno fatto la rivoluzione informatica. E che hanno creato e che stanno creando quello che diceva Arezzo, cioè la utilizzazione degli umani con macchine. La famosa Nvidia, no? Ecco, ma da quelle, come dire, scorribande che abbiamo fatto sull'informatica, adesso vorrei ricordare non tanto Arezzo, se volete lo andate a rivedere, tutto quello che abbiamo preso da lui, ma anche un articolo che ci è stato molto utile di Edoardo Greblo. Il capitalismo digitale, anche lui del 25 apparso su Outout, nel numero 407 di Outout, dove lui elencava tre punti fondamentali, che sono giovevoli anche per noi, per farci un'idea d'insieme, perché siamo disperatamente alla ricerca di idee generali che reggano, no? Che si possano dire e quindi comprendere comunemente. Tre punti, il primo punto è la piattaforma. Quella che lui chiama la piattaforma. Non c'è oggi sapere che non possa svolgersi se non attraverso la piattaforma, ma cosa intende per piattaforma? Piattaforma è un termine tecnico, lo sappiamo tutti. No, lui intende una cosa molto precisa. La piattaforma in quanto impresa. Oggi tutto è impresa. Se non è impresa, non è. È la ragione per la quale è infinitamente più importante nelle università il direttore generale della segreteria che non il professore. È il professore che è al servizio del direttore generale. Perché l'università è diventata un'impresa, ben inteso. Tutto è diventato un'impresa. Per esserci. Meno Macri. Che proprio non è un'impresa. E che infatti non è una lira, come si diceva una volta, no? È ovvio. Una figura nel mondo sociale di oggi. Quindi anzitutto la piattaforma in quanto impresa. Il secondo punto decisivo di quello che lui chiama Greblo il capitalismo digitale. Il capitalismo digitale, attenzione perché oggi torneremo su questa nozione più volte. Il secondo punto sono i big data. I big data. Una quantità sterminata di dati. Adesso è in corso in Italia un processo, no, contro alcune persone che hanno venduto milioni di dati. Che uno dice, ma che te ne fai? I big data sono il nuovo oro, il nuovo petrolio. Sono le informazioni necessarie perché la macchina dell'impresa possa progettare, possa prevedere, possa dislocare, possa offrire. E come sapete, big data sono di due nature. Si potrebbe usare questa metafora che mi pare che usa anche Arezzo. Sono il cibo e colui che mangia. Cioè sono le nozioni, le informazioni che ci danno appunto queste piattaforme, ma siamo noi anche l'informazione, no? Siamo anche noi cibo, siamo anche noi parte del menu. Siamo un aspetto del menu, colui che lo consuma, anche colui che è consumato. E infine il terzo punto, ovviamente, l'intelligenza artificiale come automatizzazione di processi decisionali secondo fini desiderati o auspicati. Questo fa sì che noi viviamo nel mondo con un nuovo tipo di impresa. L'impresa c'era anche un secolo fa, anche due secoli fa, sebbene agli inizi. Ma la nostra impresa è tutta particolare, è un nuovo tipo di impresa, perché è un'impresa che non fa niente, non fa le cose, fa le informazioni. L'impresa non fa le case, ma ti dice dove puoi trovare un affitto. Non fa le automobili, ma ti dice dove puoi trovare un taxi. È stravolgente, no? È straordinario e straniante tutto ciò. Per cui sembrerebbe. È allo Stato che continua a competere di dire di fare le case, di dire di fare le automobili, eccetera, eccetera. È sempre meno vero. Però dovrebbe andare così, ma il problema non, viene ancora, come dire, peggiorato secondo appunto la veduta di Greblo, perché questo potere previsionistico, questo nuovo capitalismo previsionale, come anche lui lo chiama, ha un potere di monopolio. Sempre più diffuso, sempre più accentrato, sempre più il più grande mangia il più piccolo, e quindi succhia anche questi altri dati, che esautora, scusate, completamente lo Stato. Lo Stato viene sostituito dall'impresa, lo Stato viene sostituito da queste nuove forme di capitalismo previsionale. Quindi il potere pubblico, le sue provvidenze in favore del pubblico, sono sostituite da questo appunto capitalismo digitale, che adesso renderebbe necessario, ma non lo faremo qui ora, forse lo faremo l'anno prossimo, non so dirlo ancora, non dipende solo da me, naturalmente. Bisognerebbe andare a fondo sulla questione della filosofia politica e della filosofia economica. Che cosa è successo del capitalismo? Che cos'è davvero il capitalismo dopo tutte queste trasformazioni, tutte queste modificazioni? Il risultato del capitalismo digitale, che si porta con Trump, appunto, Jensen a Pechino. Ma io l'ho riassunto così. Il capitalismo moderno, quello digitale, eccetera, eccetera, quello che è nato dalla banca, che è nato dalla borsa, oggi dalla moneta, dalle banconote, dalle note di banco, oggi ha, come dire, quattro componenti, come vedremo, e caratterizzano, diciamo così, la sostituzione progressiva dei proletari con qualche cosa di nuovo, di diverso, di imprevisto, di imprevedibile. Proviamo a fare, come ho detto io qui, se ci riusciamo, possiamo fare uno sguardo di sorvolo. Gli sguardi di sorvolo sono ovviamente pericolosi, sono arbitrari, sono molto generici, ma sono anche orientativi, aiutano. Allora facciamo questo sguardo di sorvolo e arriveremo ai quattro che vi ho preannunciato. Primo sguardo di sorvolo. Il primo grande passaggio è stato nella esperienza dell'umanità, non soltanto occidentale, ma soprattutto per noi occidentali ben chiara, il passaggio dagli schiavi agli operai. Ah, è stata una gran cosa, no? Tutta l'economia è cambiata in base al fatto che non fossero più gli schiavi coloro che tenevano in piedi la società materialmente, che lavoravano nel miniere, che costruivano le cloache massime, che costruivano le strade, i tempi. No, siamo passati, diciamo così, a quelli che noi chiamiamo i proletari delle fabbriche, no? E attraverso questo nuovo lavoro che, per esempio, in Leonardo ha visto una svolta particolare, no? Il passaggio dal vir dicendi peritus al vir operandi, ha portato alla grande, come dire, potenza dell'Occidente, perché l'Occidente ha inventato appunto i proletari, gli operai, li ha presi dalla campagna e li ha trasferiti in città e gli ha detto tu hai una casa, no, allora se non vuoi andare in galera devi andare nella fabbrica, la fabbrica. Ecco che comincia questa storia infinita. E tutto questo è stato il vantaggio dell'Occidente. Era questo ciò che quando siamo andati in America, l'America non aveva. Gli americani non avevano, le popolazioni indie non avevano. Noi eravamo più avanti, non perché mentalmente fossimo più avanti, ma perché operativamente eravamo più avanti, perché noi avevamo gli operai, gli operatori meccanici, perché avevamo appunto coloro che sostituivano il lavoro servile, degli schiavi. E attraverso questa maggiore grandezza dell'Occidente, che è stata decisiva per la nostra storia, ci sono scatenati i portoghesi, gli olandesi, gli spagnoli, gli inglesi, gli italiani già. I veneziani, i genovesi, la grande conquista della terra, la grande conquista oceanica, le compagnie delle Indie e quindi l'esportazione del modello occidentale, l'esportazione di questi schiavi che erano diventati lavoratori e poi la costruzione quindi in base a queste compagnie delle Indie, non lo sto a farla lunga, ma sono lancio così, dei flash, no? Attraverso ciò, quello che è lo Stato moderno, i borghesi, la borghesia. La borghesia che prende il posto degli aristocratici, che comincia un cammino che va dalla terra all'impresa. Quindi i borghesi degli affari, i borghesi delle imprese, i borghesi delle professioni, i borghesi che governano i parlamenti, i borghesi dei partiti. Della società civile, conservatori e democratici. Progresso delle condizioni generali, certamente un progresso incredibile, imparagonabile, livello di vita. E però, e oggi lo vedremo ribadito in una maniera, in una lucidità che fa impressione, e però, nonostante ciò, continuavano ad esserci le miserie proletarie. Sì, c'erano i borghesi che avevano preso il potere, fu Humboldt. E fu Humboldt era ben consapevole di quanto fossero ignoranti i signori precedenti, cioè i signori della terra, punti dal Signore. Però si rendeva anche conto, lui come il suo amico Foerster, vi ricordate, assistendo alla rivoluzione del 1790 a Parigi, che i proletari restavano proletari. Che questa ricchezza della borghesia, che era certamente una ricchezza diffusa, che era certamente la disponibilità di cose prima inimmaginabili, si viveva meglio in un caseggiato di operai che non nel castello del Medioevo, dove si moriva di freddo e di fame. Sì, questo era vero, però restava questa disparità infinita, enorme, tra chi aveva il potere e chi lo subiva. Donde tutte le rivoluzioni? Tutto il mondo moderno che dopo aver conquistato la terra attraverso il colonialismo si macera all'interno attraverso l'opposizione di queste persone povere di tutto, appunto proletarie, avevano solo i figli. È vero, i proprietari terrieri sono diventati industriali, sono diventati capitalisti, sono diventati borghesi ricchi. Qui è nato lo Stato moderno, è il punto di partenza dello Stato moderno. Il mondo della stampa, ecco lo scribendi peritus antico che diventa moderno attraverso la stampa, che è un'altra rivoluzione enorme, no? I libri, i giornali e lo Stato liberale. il punto di partenza della moderna informazione. È qui che comincia l'informazione, per questo che bisogna dire, ma sapete, l'informatica è il punto di arrivo di un processo che era già in cammino da un bel po', era già dal tempo nel quale Hegel diceva che il borghese al mattino, invece che fare le sue preghiere, leggeva il quotidiano. Il quotidiano erano le sue preghiere mattutine. E già c'è tutta questa rivoluzione che è la nascita dello Stato moderno, che è la fine dell'aristocrazia terrera, è la fine di Dio, patria e famiglia, che sono coglionate oggi. Sono sciocchezze, perché quello che sta morendo è lo Stato moderno, quello che probabilmente è già morto e defunto è lo Stato moderno, quello del quale diamo queste illuminazioni rapide, attraverso due processi. Uno, la rivoluzione dei proletari. I proletari non ci stanno. La rivoluzione proletaria da Stalin a Mao, a Deng Xiaoping, a Xi Jinping, a Perón, mette in crisi lo Stato borghese, non vuole lo Stato borghese, denuncia, come dire, la menzogna dello Stato borghese, una repubblica fondata sul lavoro per chi ce l'ha. È una repubblica nella quale tutti devono essere date le possibilità di formazione, ma quando mai? Questa sarebbe una rivoluzione immensa se tutti i cittadini italiani avessero uguali opportunità per crescere, formarsi e fare e donare alla società tutto ciò di cui sono capaci. Ma questo non è vero. E la rivoluzione proletaria, la rivoluzione marxista, eccetera, questo ha messo in luce che lo Stato borghese è una menzogna, è una chiacchiera, è un'ipocrisia, è una falsità. È inutile difendere i valori democratici se il risultato è quello lì. E quindi lo Stato moderno entra in crisi per la rivoluzione interna che esso stesso fomenta. Ma poi alla lunga, come dire, lo Stato moderno viene meno, l'abbiamo visto poco fa, proprio per il capitale. Quindi sono le due morse, no, che ci straziano, perché io sono un borghese, cosa volete che sia, anche se la mia famiglia non era certo ricca, sono un piccolo borghese. E quindi per me è straziante vedere queste cose, dire queste cose, aver assistito all'illusione e al sogno che la rivoluzione marxista fosse quella che risolveva il problema, invece no, quella semplicemente eliminava lo Stato moderno. Ma c'è il capitale, ci sono ancora i grandi ideali del capitalismo colto, no? Appunto, le persone colte, che sanno di latino, eccetera, eccetera. Non è più vero neanche quello, perché il capitale ha mangiato lo Stato, appunto è diventato intelligenza artificiale, è diventato impresa, logica di impresa. Lo Stato moderno è morto e dobbiamo confrontarci con questa visione certamente terrificante, che ha prodotto un'ulteriore trasformazione che è sotto gli occhi di tutti, che è stata tante volte denunciata dai sociologi, dai filosofi. I lavoratori proletari, cosa sono diventati oggi i lavoratori proletari? Per lo più non hanno lavoro, e vabbè, poveracci. Ma in realtà sono dei consumatori compulsivi. Sono nient'altro che consumatori compulsivi che vanno guidati con l'intelligenza artificiale, no? Con le informazioni, con i messaggini, con le sorrisini, permanente connessi, permanentemente connessi, come si dice, permanentemente nutriti e permanentemente carne da nutrire. Carne di chiacchiere, carne di discorsi interessati, popolo che diventa sostanzialmente società di massa. Ed è la società di massa, lo sappiamo benissimo, studiamoci la scuola di Francoforte, eccetera, eccetera. È la società di massa che produce poi i Mussolini, gli Hitler, i Peroni. E questa è la società di massa, non il popolo. Una delle domande interessanti, appunto, oggi che si sentono formulare, sono molto caratteristiche. Lo Stato borghese, appunto, si è riempita la bocca sempre della del suo angolo di punto di riferimento fondamentale, non il sovrano ma il popolo è sovrano. Il popolo è sovrano. Ma che cos'è più il popolo se non è più identificato con lo Stato nazionale? Popolo è chiunque abita qui? Sì, in certo modo, come fai a dire di no? Ma se è chiunque abita qui, siamo in quello che ha detto così bene Arezzo, abbiamo Jensen, che non è più nessuno, non ha più nessuna tradizione, nessuna cultura, nessun passato, che è soltanto un animale d'impresa. Quindi qual è questo popolo che sarebbe sovrano oggi? Qual è? Perché qui si oscilla naturalmente tra la completa distruzione di quello che chiamavano popolo nella ottica dello Stato moderno, con tutti i limiti che abbiamo detto, e quindi è ora di smetterla, di piantarla questa fandonia del popolo sovrano. Se no, dall'altra parte abbiamo quelli che dicono che è popolo sovrano solo quello che è bianco, che parla milanese, capito? Siamo in questa alternativa, in questa oscillazione oscena, mostruosa. Ma dicevo, tutto questo cammino io lo risolverei con il potere dei quattro, l'ho chiamato così, potere dei quattro, che fanno quadrato perché sono iscritti nel cerchio del potere. Che cos'è il cerchio del potere? Appunto è l'articolazione di questi quattro, che non mancano secondo me e non possono mancare. Nella definizione di ogni situazione statuale, sia moderna o non moderna, ma che esercita un potere di fatto, voglio. E questi quattro sono i militari, i capitalisti, i tecnocrati e i politici. Ripeto, i militari, i capitalisti, gli ingegneri, i tecnocrati e i politici. Dove vedete bene che sono in un equilibrio mobile e certamente neanche tranquillo, ma sono continuamente, come dire, sfumature. Perché come potrebbe il capitalista fare a meno dei militari? Sono i militari che gli garantiscono il potere, che gli garantiscono che non ci sono rivoluzioni, che non ci sono disordini o cose del genere. Però nello stesso tempo i militari come potrebbero essere così potenti senza il capitale, senza colui che gli compra le armi, che gliele fa e che le fornisce? Ma come fai a fare le armi se non hai una alta tecnologia, una potente tecnologia, se non sei un ingegnere formidabile? Oggi abbiamo delle cose mostruose, mostruose. Abbiamo appreso che per fare, come si dice, quei velivoli che vanno in giro per l'atmosfera che ti colpiscono,
i droni.
Beh, una delle componenti dei droni si fa a Taiwan in maniera massima. Se venisse meno da Taiwan saremmo tutti nei guai, no? O meglio, sarebbero nei guai quelli che usano i droni. Quindi i militari sono continuamente in relazione con i tecnocrati, con i capitalisti, e infine i politici, che sono quelli che cercano di raccogliere il tutto, ma naturalmente sono potenti se i militari non sono contrari, sono potenti se i capitalisti ci mettono i soldi e sostituiscono lo Stato con un monopolio del mercato, sostituiscono la logica di mercato, appunto la logica di massa, alla logica invece della produzione per il popolo, e che non potrebbero fare nulla di quello che fanno i politici senza l'aiuto dei tecnocrati, appunto, se li devono tirare dietro. Sembrano così potenti, ma sono fragilissimi. Forse sono i più fragili dei quattro che abbiamo elencato, hanno bisogno gli uni degli altri. E adesso viene la grande domanda, ragazzi. E gli intellettuali dove sono finiti? Come vedete non li ho messi tra i quattro, non ci sono. Non sono necessari, come diceva un grande fisico, l'ipotesi di Dio, Napoleone gli chiedeva, ma non c'è nel tuo libro di fisica mai che tu dica Dio? E lui dice, maestà, era un'ipotesi non necessaria. L'intellettuale è un'ipotesi non necessaria. Gli intellettuali sono in sostanza di due tipi, come ovviamente è accaduto, passando appunto dal dicendi peritus, scrivendi peritus e poi a quel che taccia. E ci sono gli scienziati. Per scienziati intendiamo come intendono, si intende oggi, gli scienziati delle scienze naturali, cioè i fisici, i chimici, i biologi, eccetera, eccetera. E questi naturalmente sempre di più finiscono a lavorare nell'impresa, perché solo nell'impresa hanno il capitale. Lo Stato non ha abbastanza soldi. Non doveva fermarsi.
Ma la sveglia non si dice.
La sveglia squilla anche se non voglio, hai capito? Non c'è niente da fare.
È a questo che serve.
È a questo che serve. Allora, gli scienziati, dicevo, in sostanza sono sempre di più, vanno sempre a finire di più nell'impresa, perché l'impresa ha i capitali, l'impresa giocando in borsa, giocando sui mercati mondiali, eccetera, acquisisce quei capitali che poi consentono al chimico, al fisico, eccetera, di disporre di quelle macchine meravigliose e mostruose senza le quali la scienza moderna non la fai. Quindi queste grandi apparecchiature tecnologiche sono possibili, non sono più possibili per lo Stato, sempre di più lo Stato perde terreno. Ma lo vediamo tutti i giorni, se stiamo attenti a cosa dice il telegiornale, tutti i giorni succede questo, no? Che una ditta va nelle mani di un altro privato, era già privatizzata, sempre più privatizzata, e sta nelle mani di un privato perché il privato è un capitalista, e cioè vuole guadagnare, non vuole scendere, non vuole ricerche scientifiche nel senso dell'amore della scienza, questo lo può dire quando fa la chiacchierata annuale ai suoi dipendenti, ma in realtà lavora soltanto col capitale. Quindi tutte le scienze sono nelle mani del capitale e il capitale nelle mani delle imprese, è sfuggito di mano allo Stato moderno, che appunto è sempre più debole, è sempre più incapace, è sempre più inefficiente, e ovviamente gli intellettuali qui, per usare l'espressione alla milanese, e questi intellettuali non saranno mai critici davvero, non gli conviene, non hanno la possibilità di essere critici. E accade quello che sappiamo tutti molto bene, che dominano nel loro esercizio le internazionali, le grandi associazioni internazionali, le quali hanno il diritto di uccidere, che possono ammazzare in India, come è capitato, milioni di persone, non gli succede niente, sono tutti esentasse. Nessuno paga, e l'amministratore delegato, che spesso è uno scienziato, che molto spesso è un ingegnere, che molto spesso è appunto uno che si è formato sulle scienze dure, come si dice, è assolutamente irresponsabile, perché lui deve render conto ai suoi datori di lavoro, che sono i capitalisti della fabbrica, che gli chiedono alla fine dell'anno il rendiconto. Abbiamo guadagnato o abbiamo perso? Se abbiamo guadagnato stai al tuo posto, se abbiamo perso vai e ne mettiamo un altro più spietato di te. Questi sono gli scienziati e gli umanisti, noi poveracci, i sociologi, gli psicologi, i pedagogisti, gli antropologi, i geografi, gli storici, i linguisti, i filosofi. Beh, evidentemente qui succedono due cose. La prima è, a mio giudizio, quasi ridicola, ma diffusissima, per quanto è diffusa. Da umanista far finta di essere uno scienziato, scimmiottare lo scienziato. I psicologi sono dei capolavori, ma anche i pedagogisti. Sono tutti scienziati. Difatti i loro dipartimenti sono sempre fatti con la parola scienza. Le scienze di qui, le scienze di là. Arriva anche la filosofia, stai tranquilla. Scienze filosofiche. Questo Hegel si sarebbe scompisciato dalle risate. Questa è una delle strategie, far finta di essere scienziati e quindi essere in qualche modo tollerati e riuscire ad avere qualche briciolo di soldi, perché certo senza soldi non fai niente, è ovvio. E quindi riuscire a rosicchiare dalla grande torta qualche angolino che è anche per una ricerca pedagogica, psicologica, archeologica, gli archeologi poverini come sono conciati. Se il figlio ti dice cosa vuoi fare da grande archeologo, sei pazzo. non vedrai mai, ma neanche da lontano, un luogo dove puoi esercitare la tua scienza, il tuo sapere, la tua... No, non te lo faranno mai neanche vedere. Allora c'è l'archeologo che fa l'archeologia di Modena, per trovare modo, insomma, di trovare un mestiere. Cosa succedeva su questo territorio nel 2000 avanti Cristo? Questa è una strategia che li rende precari, li fa vivere di vita precaria, e naturalmente si guardano bene dal disturbare, naturalmente, no? Ricerche che hanno un'area scientifica, ma tranquille, che non mettono mai in questione davvero i committenti e i commessi. Restano due, che non ho nominato, ma che Florinda ha anticipato. Gli artisti e i filosofi. Gli artisti e i filosofi. E qui si apre un grande tema di riflessione, un grandissimo tema di riflessione. Artisti e filosofi corrono, a mio giudizio, un rischio grandissimo. Il rischio di trovare in qualche modo una collocazione pedagogico-istituzionale. Cosa farai nella vita? Cosa vuoi che faccia? Ho studiato filosofia, povero me, se riesco a trovare una scuola che mi dà una cattedra, dice, ma è a Monte Cassino, pazienza, prenderò il treno. Quindi la prima soluzione dei filosofi è quella di trovare un impiego pubblico, cioè in una impresa pubblica, università inclusa, dove devono fare l'ira di Dio oggi per entrarci. Il più lontano da quello che si chiama filosofia, il più lontano dal sensato, dal profondo, perché appunto dominato dalla logica d'impresa, dall'informatica, dalla quantificazione. Quindi il primo pericolo è questo, che corrono filosofi e artisti, di andare a insegnare storia dell'arte o di andare a insegnare storia della filosofia. In quei modi, perché storia dell'arte e storia della filosofia possono essere delle grandissime cose, ma non ovviamente nell'ottica che sto dicendo, come ultimo residuo per avere uno stipendio, entrando in una qualche impresa, pubblica o privata. Se non riesco in quella pubblica, che mi dà più sicurezza, perché il privato mi può licenziare quando che sia, certo guadagno molto meno, però sono più tranquillo. Io ricordo gli impiegati della statale di Milano, la lamentela che in senato accademico veniva ripetuta, noi gli insegniamo il mestiere, diventano bravissimi, poi se ne vanno perché guadagnano di più nell'impresa privata. E se qualcuno rimaneva alla statale era perché comunque sia qui lo stipendio è sicuro, qui non si può fallire, cosa che non è più vera nemmeno questa, insomma. Quindi una via d'uscita è questa qui, quella di metterla sul pedagogico. Noi umanisti o filosofi o artisti siamo importanti perché abbiamo una grande tradizione da ricordare, da studiare con gli altri, da rendere presente. Cioè non facendo il nostro mestiere, non facendo né i filosofi né gli artisti, ma raccontando questa tradizione, eccetera, eccetera. L'altro elemento di grande pericolo, di grande minaccia, è quella che io chiamo, ma non solo io, la spettacolarizzazione. Ah, questa è l'altra grande risorsa, no? Nel mondo della fine dello Stato moderno, tutto è diventato spettacolo. Tutto è diventato mass media, tutto è diventato quanti mi seguono, quanti mi vedono, quanti mi dicono I like, sì, mi piace, non mi piace. Questo infantilismo universale, no? E se un artista comincia a diventare, capisci, così famoso sui mass media, è a posto, ha risolto il problema, è diventato ricchissimo, come Jensen però. Non è più un artista. Non sa più che cosa sia essere un artista, che cosa faccia davvero l'arte dentro una società viva, pulsante, rivoluzionaria, rivoluzionata. Non c'è niente di più catastrofico dell'artista che è diventato massmediale o del filosofo che è diventato massmediale. Ci sono delle figure ridicole oggi sui media, che tutti sappiamo che ci sono, il competente non si sa in che, il competente in ingegneria accademica, che non è vero, non sa niente, però sa la matematica. C'è il canale dove c'è un matematico, è un poveraccio che così però campa bene perché ha un sacco di persone che credono di imparare la matematica. Ecco, queste sono, vedete, le due catastrofi terribili, tragiche dell'artista e del filosofo. Quella pedagogico-istituzionale, entro in un'istituzione, cioè entro in un'impresa, insomma. Sono un impiegato di un'impresa. E quello della grande, come dire, corsa allo spettacolo. Siamo nello spettacolo, nella spettacolarizzazione, appunto Lady Gaga, insomma, no? È quella lì l'arte. Se non hai 100 milioni di follower non sei nessuno. Ma per avere 100 milioni di follower sappiamo bene che cosa devi fare. Il tapum tapum è sempre quello. Perché se solo lo cambi un pochino scappano tutti. Dicono che è troppo difficile, che è intellettualistico. Ecco, dove e come? Questa è la domanda sulla quale torneremo fra breve, fra un po'. Dove e come troveranno casa, una nuova casa? L'artista e il filosofo? Se non vogliono appunto precipitare nei due pericoli che ho detto? Io direi che possiamo fare una pausa qui, perché dopo passiamo al secondo libro di Arezzo, questo qua, al quale dedicheremo una particolare attenzione e che ci consentirà di fare i conti con la geopolitica che quest'anno così frequentemente, come dire, nutrito il nostro cammino, fino ad una resa di conti proprio radicale. Arriveremo, secondo me, grazie a lui, ma non solo, a guardare a fondo su quella che abbiamo chiamato nei nostri incontri geopolitici, che altri amici ci hanno aiutato, penso ad un saggio molto bello di Cacciari, per esempio, no? A guardare che cosa si deve intendere per geopolitica, che cosa è oggi la geopolitica e perché, ma questo lo dico io, non lo dice Arezzo, essa va di pari passo con la fine dello Stato moderno, con la fine del sogno borghese, con la fine del sogno democratico, e con la fine del sogno rivoluzionario, cioè contemporaneamente lo Stato liberale e la rivoluzione marxiana o leniniana, fallita anch'essa in maniera, come dire, tragica, no? Molto tragica. Ecco, daremo la parola a lui per un pochino. Adesso facciamo una pausa, vediamo se ne facciamo una o due, non lo so. Vediamo, due, dice due, vabbè, vedremo. Thank you.